La giornata. Cosa c'è da sapere? Di Laura Tertici.
Grillo difende il figlio accusato di stupro. Arrestate me. Ed è tempesta, anche politica. Sottosopra pure il mondo del calcio per la nascita della Superlega. La pandemia cambia le regole del gioco in ogni campo. Oggi pomeriggio si riunisce il comitato tecnico-scientifico in arrivo i dettagli sulle riaperture della prossima settimana. La scuola riparte, ma a quali condizioni? Intanto l'Italia pensa alla produzione di vaccini, solo che adesso si punta all'RNA, come per Pfizer e Moderna. È martedì 20 aprile e io sono Laura Pertici. Questa è la giornata di Repubblica.
Perché non l'avete arrestati subito? Ce l'avrei portati io in galera, calci nel culo, perché? Perché vi siete resi conto che non è vero niente che c'è stato uno stupro, non c'è stato niente.
Perché non li avete arrestati? Perché non è vero che c'è stato uno stupro, dice Beppe Grillo, l'elevato evidentemente anche in materia privata. Suo figlio Ciro è accusato di aver abusato insieme ad altri tre amici ventenni di una ragazza italo-svedese che 2 anni fa, era luglio, era in Sardegna, veniva ospitata nella villa del fondatore 5 Stelle. I genitori di questa giovane, attraverso la loro legale Giulia Buongiorno, hanno detto all'agenzia ADN Cronos: cercare di trascinare la vittima sul banco degli imputati, cercare di sminuire o ridicolizzare il dolore, la disperazione e l'angoscia della vittima e dei suoi cari, sono strategie misere e già viste, che non hanno nemmeno il pregio dell'inedito. A giorni è atteso il pronunciamento della procura di Tempio Pausania, che indaga e che potrebbe chiedere il processo per i 4 ragazzi. Ma dopo il video di Grillo non si può non pensare alla cultura dello stupro, alla normalizzazione di gesti che non sono normali e che divertono evidentemente chi prevarica, anche mettendo in dubbio le parole delle donne che denunciano. La sentenza in questi casi sta in un'espressione sola: era consenziente. Visto che Beppe Grillo è il fondatore del Movimento 5 Stelle e non semplicemente il papà di un ragazzo accusato di violenza, la risposta deve essere anche politica. Ufficialmente i suoi lo difendono, ma le chat sono incandescenti. Così andiamo al massacro, dicono i grillini con onestà non manifesta. Il PD denuncia parole inaccettabili, le donne si schierano, l'alleanza sembra infragilirsi. La Lega vede il garantismo a giorni alterni. Maria Elena Boschi, Italia Viva, parla così.
Il video di Beppe Grillo è scandaloso. Non sta a me dire chi ha torto o chi ha ragione, per quello ci sono i magistrati. Ma che Beppe Grillo usi il suo potere mediatico e politico per assolvere il figlio è vergognoso. Le sue parole sono piene di maschilismo. Quando dice che la ragazza che ha denunciato il figlio per stupro è sostanzialmente una bugiarda perché ci ha messo 8 giorni a denunciare, fa un torto a tutte le donne vittime di violenza. Perché forse Beppe Grillo non sa il dolore che passa attraverso quelle donne, che spesso impiegano non giorni ma settimane per trovare il coraggio di denunciare, superare anche magari la vergogna, l'angoscia.
Se ci catapultiamo adesso su un campo di calcio, l'atmosfera dovrebbe essere ben più leggera, ma non è esatto perché l'Europa nel giro di 24 ore è andata alla guerra del calcio. Proteste, battaglie legali, governi che si sono schierati, sono bastati 12 grandi e ricchissimi club e l'annuncio della loro Superlega per far scoppiare un incendio che è divampato ovunque coinvolgendo premier e istituzioni. Da Mario Draghi, che ha difeso il valore meritocratico delle competizioni, alla UEFA che minaccia squalifiche. Nessuno ha gradito lo strappo del gruppo finanziato da JP Morgan. Juventus, Milan, Inter, 6 squadre inglesi, tra cui Liverpool e i 2 Manchester, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, e che è pronto dalla prossima stagione a fare, insieme ai campionati nazionali, una competizione che garantisce 18 partite e la partecipazione a tutti i fondatori. Anche ai tifosi questa super soluzione non piace. A Liverpool hanno persino tolto le bandiere dalla storica curva Kop. Ma la sfida è appena cominciata perché la pandemia costringe a rivoluzioni economiche. Infatti il nostro capo del governo ora tenterà la moral suasion per favorire la tregua. Innanzitutto si muoverà verso Juve, Milan ed Inter, con l'obiettivo di riportare le parti al tavolo della trattativa. Cosa succede sul fronte riaperture? Nel pomeriggio si riunisce il comitato tecnico-scientifico, poi ci sarà il confronto con le regioni e domani, o al più tardi giovedì, il Consiglio dei Ministri dovrà mettere nero su bianco il nuovo decreto con calendario e regole. 11 regioni e le province di Trento e Bolzano, dati alla mano, puntano alla zona gialla. Parliamo di Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Veneto. Il governo conferma comunque la roadmap annunciata la scorsa settimana. Frena da un lato le pressioni che arrivano dal centrodestra per posticipare il coprifuoco e aprire in zona gialla anche i bar e i ristoranti al chiuso, e dall'altro quelle di buona parte dei territori che chiedono di rivedere le scelte sulle scuole, con tutti gli studenti in classe dal 26, se non si interverrà sui trasporti. Anche per sindacati e presidi il paese non è pronto. Vaccini. Sono oltre 11 milioni gli italiani ai quali è stata somministrata almeno una fiala, ma le regioni chiedono più dosi per accelerare la campagna. Pfizer annuncia che ne fornirà altri 100 milioni all'Unione Europea nel 2021, portando il totale di questo anno a 600 milioni. E a Pfizer, ma anche a Moderna, quindi ai vaccini RNA, guardano ora le aziende italiane. Come scrive Elena Dusi su Repubblica, anche noi potremo contribuire alla produzione dai primi mesi del prossimo anno. Thermo Fisher a Monza, Novartis a Torre Annunziata, Reitera e Takis a Castel Romano si stanno attrezzando. Avanti tutta!
La giornata è una produzione Jedi Visual per Repubblica. Sigla e musiche Indie Hub Studio.